Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, eccomi qua, prendiamo il primo caffè della giornata con il professor Sergio Arari, direttore di ipnomologia all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore di clinica medica all'Università Statale di Milano. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi, professore, perché con lei vorrei fare il punto sulla variante inglese. Sappiamo da un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità condotta insieme al Ministero della Salute e ai laboratori regionali che la variante inglese sarebbe responsabile nel nostro paese del 17,8% delle infezioni e nel giro di poche settimane potrebbe diventare il ceppo dominante. Che cosa significa? Quali rischi si corrono? Professor Arari.
Il virus muta per trovare una migliore convivenza col suo ospite, che purtroppo in questo caso siamo noi. Quindi che un virus vada incontro a mutazioni purtroppo è nel novero delle cose, perché è la sua modalità di sopravvivere e di andare avanti e proliferare. La variante cosiddetta inglese, che è stata per prima identificata nel Kent, per questo si chiama inglese, ha una maggior contagiosità e sembra avere anche una diffusione più frequente nella popolazione adolescenziale e di età inferiore. Quindi non abbiamo ancora tutta la fotografia sulla sua rappresentatività clinica, cioè ovvero sia se effettivamente sia più letale o meno, ci sono dei dati che suggeriscono anche questo, ma il vero problema è che diffonde di più. E qual è il punto? Che più casi poi si traducono in più pressione sugli ospedali, in più casi gravi, in più contagi. Quindi la pericolosità non è solamente direttamente legata al fatto che abbia una mortalità più alta o più bassa della variante, diciamo così, classica, ma al fatto che abbia una maggior contagiosità, e la maggior contagiosità poi si traduce in un aumento dei malati e quindi anche di tutte le conseguenze di cui abbiamo appena detto.
Professore, ma rispetto alle altre varianti, sappiamo che abbiamo a che fare con la variante sudafricana, con quella brasiliana, sembra che la variante inglese preoccupi di più, appunto per questo aspetto della contagiosità. E comunque, se è vero che il virus fa il suo lavoro e muta, ogni volta che viene individuata una variante c'è subito un allarme.
Allora, in realtà io credo che la preoccupazione in questo momento sia dominante sulla variante inglese, perché è quella che ha più interessato fino ad ora l'Europa e quindi la nostra attenzione si è concentrata su questa, ma ci preoccupano anche le altre varianti. L'aspetto io credo più importante è di vedere la relazione di queste con la campagna vaccinale. La campagna vaccinale sembra efficace sulla variante inglese e questo è molto importante, perché ovviamente ci tutela. Il punto è quindi di cercare di correre il più possibile con la vaccinazione di massa, in modo tale da arginare la diffusione e la crescita della variante in questo modo, in questo momento più diffusa e più preoccupante che l'inglese. Sul fatto che poi i vaccini possano essere attivi anche sulle altre due varianti, ci sono dati iniziali che sembrano confortanti, tanto è vero che il Sudafrica, che aveva inizialmente temporaneamente sospeso la distribuzione del vaccino di AstraZeneca, l'ha ripresa. Sembra però che la efficacia dei vaccini non sia così alta come nella variante convenzionale. Va anche detto, questo l'abbiamo un po' sentito io da tanti esperti, che modificare i vaccini è una cosa fattibile in tempi ragionevoli. Ma l'obiettivo, ripeto...
Beh, però mi scusi professore, in tempi ragionevoli che tempi? Perché il virus corre e anche se si modificano, perché abbiamo capito che questi i vaccini, soprattutto quelli RNA messaggero, sono facilmente modificabili, vanno poi prodotti, distribuiti, organizzati.
Io purtroppo non sono molto ottimista sul futuro a breve termine. Io credo che noi tutti speravamo che una mattina questa pandemia finisse grazie alle vaccinazioni, quindi che fosse l'estate, complice il caldo, che fosse anche un po' più in là, ma che questa pandemia avrebbe conosciuto entro il 2021 la parola fine. Temo purtroppo ci dovremo abituare a una situazione più a lungo termine, non dico indefinita, ma più a lungo termine di convivenza con questo maledetto virus, in cui probabilmente saremmo costretti a ripetere periodicamente delle campagne vaccinali, un po' come si fa per l'influenza, sperando che ci sia un'adesione capillare della popolazione in maniera periodica, in modo tale da appunto arginare mutazioni e varianti che possano emergere successivamente. Credo che però dal punto di vista sia sanitario, l'organizzazione degli ospedali, sia economico e sociale, bisognerà immaginare perlomeno degli scenari che non siano quelli che avevamo sperato a breve tempo.
Professor Arari, l'esperienza insegna, se diamo uno sguardo a quello che sta succedendo negli altri paesi impegnati come noi nelle campagne vaccinali per arginare il virus, che cosa possiamo imparare?
Ma possiamo imparare prima di tutto al fatto che ci sia una campagna che possa essere uniforme per tutto il paese. Io credo, per esempio, che questo dato, per cui a seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione, che ha affidato alle regioni la gestione della sanità, ci siano dei criteri vaccinali diversi a seconda di quella che è la declinazione regionale, sia una cosa che abbia poco senso e che andrebbe ricondotta a una politica nazionale. Anzi, dirò di più, io credo che l'Europa abbia perso una buona occasione in questo. Ha fatto bene ad acquistare i vaccini, a muoversi in questo
Insieme,
senso,
certo.
però avrebbe fatto anche meglio nel adottare delle linee guida o comunque suggerire delle linee guida ai singoli stati che fossero uniformi per tutto il nostro continente, o per quasi tutto il nostro continente dal punto di vista della politica vaccinale. Poi, se devo dire, guardando intorno a quello che è stato fatto, noi ci siamo mossi meglio di altri paesi, peggio di altri, però complessivamente la valutazione finora è positiva. E invece una cosa sulla quale io
È vero
sono
che però la
ottimista.
campagna vera, professor Arari, adesso insomma, sono stati vaccinati gli operatori sanitari, non dico che sia semplice, ma sappiamo dove si trovano ed è più facile. La parte difficile, sfidante, arriva ora.
Ha perfettamente ragione. La parte sfidante arriva adesso e vedremo alla prova del 9 come risponderanno le istituzioni preposte. Quello che credo però sia giusto dire è che verosimilmente a breve, intendo nei prossimi 2 mesi, non di più, avremo secondo me delle quantità importanti di vaccino che arriveranno, sia perché verranno approvati nuovi vaccini, sia perché le produzioni aumenteranno. E quindi sulle scorte sono meno preoccupato. Credo che sia molto importante. L'altro giorno parlavo proprio domenica scorsa con un mio collega israeliano che diceva: sì, la campagna da noi è molto efficace di vaccinazione, abbiamo vaccinato quasi tutta la popolazione disponibile, ma teniamo conto che abbiamo uno zoccolo duro di pazienti, di soggetti, scusate, cittadini che non si sono resi disponibili alla vaccinazione. Questo poi rappresenta un problema maggiore, perché vuol dire che in quelle sacche di non vaccinati va a indovarsi e a resistere il virus.
Certo. Secondo lei questo stop and go, queste aperture, chiusure, no? Che si susseguono anche nel nostro paese, che effetto hanno sul virus?
Quello che abbiamo l'impressione è che dal punto di vista, diciamo, proprio di igiene pubblica, noi seguiamo con gli stop and go gli andamenti virali, quindi sostanzialmente il virus aumenta la sua diffusione, aumenta la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale, noi bocchiamo, si riduce, riallarghiamo e inseguiamo un po' il virus. E poi rispetto alla domanda di prima, mi permetto di aggiungere che abbiamo ancora un problema aperto, che riguarda la vaccinazione dei soggetti al di sotto dei 18 anni, che anche quella è una categoria su cui ancora non abbiamo una risposta precisa, speriamo di averla a breve, ma rischia se no di non rimanere coperta dalla campagna vaccinale. I dati sui vaccini degli adolescenti sono ancora limitati e non conclusivi, anche se abbiamo ragione di essere ottimisti. Teniamo conto che nella seconda ondata chi ha guidato, cioè per primo ha avuto gli effetti della diffusione virale e ha portato avanti le onde epidemiche sono stati proprio gli adolescenti, perché i contagi sono molto più frequenti ed è molto più facile avere contatti che poi si traducano in una diffusione anche verso la popolazione adulta classica.
Professore, ma se questa variante inglese è così contagiosa e corre così rapidamente, sarà necessario riadattare anche i parametri per avere il quadro della situazione?
È possibile che debbano essere aggiustati i parametri, sì, questo è possibile. È possibile che vada rivalutata e riconsiderata quelli che sono gli indicatori classici per non rischiare di inseguire il virus anche qui.
Ma secondo lei noi continuiamo a inseguirlo o in alcune abbiamo anche avuto delle situazioni in cui lo abbiamo anticipato?
Io credo che la vera anticipazione sia la campagna vaccinale, questa è la risposta all'endemia virale.
Però dobbiamo fare presto, questo ho capito.
Fare presto e fare subito, ecco, fare presto e fare subito, queste sono le parole d'ordine. E ribadisco che l'unica strada per uscire dalla pandemia sono i vaccini, quindi su questo dobbiamo puntare. Poi per carità ci sono le cure di cui parleremo magari in un'altra occasione,
certo,
che possono controllare le forme più gravi di malattia, però la strada per uscirne sono i vaccini.
Professor Arari, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e l'aspettiamo presto per parlare
grazie
di cure. Grazie, buona giornata. Buona giornata a Peter Bescapè che regia la parte tecnica e questa è una garanzia, a Laura Vanossi in assistenza in redazione, la Nico torna come sempre perché mi faccio in tre per piacervi, subito dopo le 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi e ci tengo in modo particolare per la nostra, nella nostra pagina Facebook ogni giorno trovate una video intervista. Che dire, vi aspetto, non mancate, una buonissima giornata.